Tristezza di Gesù nell'orto del Getsemani. Per capire ancora meglio la passione di Gesù nell'orto del Getsemani, dobbiamo tener presente questa verità. Egli non si è spaventato perché gli è capitata un'improvvisa sciagura. A lui non succede quello che normalmente avviene a ciascuno di noi quando dobbiamo subire delle avversità. Ci lamentiamo e ci disperiamo perché vorremmo eliminare l'ostacolo, ma ci sentiamo impotenti a farlo. Al nostro Salvatore, invece, non accade nulla che sia contrario alla sua volontà. Perciò, se ora egli si spaventa e soffre fino a cadere in agonia, come dice il profeta, è solo perché lo ha deciso lui, spontaneamente. In Gesù i sentimenti sono frutto della natura umana, ma nessuno di essi può entrare in azione senza il comando della volontà divina, di modo che ogni moto di tristezza, di avversione o di paura in lui è solo volontario. Come si è fatto uomo nelle circostanze da lui volute, così soffre le miserie proprie dell'uomo, quando e come lui ha stabilito. Allora dobbiamo credere che come è volontaria la passione del corpo, altrettanto lo sia la sofferenza dell'anima. Devo riflettere poi su un altro punto. Anche se Gesù fosse stato costretto a soffrire, per il solo motivo di aver fatto di necessità virtù con le sue sublimi intenzioni, sarei tenuto comunque a ringraziarlo profondamente per l'eroica offerta che ha fatto di sé all'Eterno Padre, in mio favore. Allora, quanto grande dovrebbe essere la mia riconoscenza, visto che non c'è stata in Lui nessuna costrizione, ma solo la libera scelta della Sua misericordia, che ha voluto patire tutto con amore. Mio buon Gesù, quanto ti devo per aver colmato di amarezze spirituali la tua anima in modo che la mia gustasse le dolcezze dello spirito. Grazie per aver suscitato nei tuoi sentimenti paura ed angoscia perché il mio animo tanto debole si rafforzasse nella virtù. Quando mi trovo in qualche situazione difficile, mi sforzo di pensare a cose belle per alleggerire la mia pena e per patire il meno possibile. Tu, invece, impegni la tua immaginazione in tutto ciò che può angustiarti ancora di più, e questo solo per darmi una testimonianza sempre più grande e più evidente del tuo amore. Mediatore divino, che ti metti in agitazione e ti impaurisci per consolare la mia incertezza e per assicurarci la salvezza eterna, io vorrei amarti, ma il mio cuore è molto freddo. Perciò, per i meriti della tua anima, che per me nell'orto è stata tanto tormentata, ti supplico, concedimi la grazia di corrispondere al tuo amore. Come Gesù volontariamente si offre ai patimenti per amor mio, anch'io cercherò spesso di mortificarmi per amor suo, e utilizzerò per la mia salvezza eterna anche le sofferenze inevitabili. Per rendere ancora più acuta la sua agonia, Gesù suscita in sé i pensieri più penosi e più inquietanti. Con un atto di perfetta virtù, richiama alla sua mente tutta la serie di tormenti della sua passione e vede distintamente, nei minimi particolari, ogni umiliazione e ogni sofferenza che di lì a poco dovrà subire. Gesù nell'orto vede gli schiaffi che percuoteranno il suo adorabile volto, le percosse che feriranno il suo corpo immacolato, le spine che trafiggeranno il suo capo, le piaghe che apriranno la sua carne e il suo sangue che uscirà dalle sue vene. Vede anche le indicibili offese che martorieranno il suo spirito e la morte infame cui sarà sottoposto. Con tutta la forza tiene stretti nel suo cuore questi fantasmi, tanto da provare nella sua anima ciò che in seguito avrebbe dovuto soffrire nel corpo, continuando così a sacrificare e ad offrire in ogni istante se stesso per noi. Anima mia, pensa che Gesù, data la sua natura perfetta, aveva una sensibilità acutissima, per cui la sua tristezza raggiungeva punte molto elevate. Cerca di immaginare ciò che di più orribile potrebbe turbare e spaventare tutti gli uomini messi insieme. Ebbene, tutto questo non è neppure lontanamente paragonabile all'angoscia e al dolore di Gesù nell'orto. Egli ci invita, con la parola del profeta, a considerare ogni dolore che sta per soffrire nel corpo e che ora soffre nell'anima. Venite e vedete se vi è dolore simile al mio. Redentore Santo, quanto sei rigoroso contro te stesso per essere così pietoso verso di me. Adoro la tua misericordia e la tua infinita sapienza. Tu hai voluto portare questa grossa croce nelle tue emozioni, proprio perché il mio male sta tutto nel disordine dei miei sentimenti e dei miei impulsi. Hai suscitato in te stesso la paura perché io fossi sicuro della mia salvezza. Gesù mio, fa che io goda il frutto di questi tuoi meriti. Purificami da ogni colpa e liberami da ogni attaccamento al peccato. Rinnovami con un vero spirito di penitenza affinché io provi dispiacere per tutto ciò che ho fatto e che ha causato la tua profonda tristezza. La passione interiore di Gesù mi fa capire che sono proprio i miei moti interiori che devo regolare. Lo farò reprimendo prima di tutto il mio desiderio più smodato. Ciò che tormenta di più l'anima sensitiva di Gesù nell'orto è il timore della morte violenta, prossima ed inevitabile, che egli considera un male gravissimo per quanto riguarda la legge di natura, perché distrugge la sua vita preziosa. È vero che alla sua morte disonorevole dovrà seguire una risurrezione gloriosa, ma l'istinto naturale, che spinge ad amare e a conservare la vita presente, non sa guardare oltre la morte. Egli quindi si rattrista, resiste e non vorrebbe morire. Ma il volere divino, cui d'altronde la sua ragione ubbidisce, non gli permette di sfuggire alla morte. Ed è proprio in questa lotta tra la ragione obbediente e i sensi che si ribellano che l'umanità di Gesù patisce i dolori più atroci. Ma cerchiamo di capire come tutto questo accada per una benevola decisione di Dio. Egli permette all'istinto naturale di provare ripugnanza, affinché quanto più questa è grande, tanto più meritoria sia l'obbedienza del Salvatore, che deve espiare per la disubbidienza di Adamo. Così tollera che il cuore di Gesù sia agitato da un disperato rifiuto della carne e dei sensi, perché proprio quando questi hanno avuto il sopravvento sono nati tutti i peccati del mondo. Gesù mio, Lodo e benedico il prezioso esempio che nell'orto mi dai, affinché impari ad obbedire ai tuoi santi comandamenti. Anche se le mie inclinazioni e il mio istinto naturale oppongono una tenace resistenza. Quanto sarei felice se riuscissi ad imitarti. Invece mi rammarico per le innumerevoli volte in cui ho disobbedito alla tua divina maestà, perché non sono riuscito a soffocare i miei impulsi. Per l'avvenire cercherò di obbedirti, anche se dovessi fare violenza su me stesso. Ma poiché dentro di me rifiuto la virtù e il mio spirito è debole, solo nei tuoi meriti e nel tuo aiuto posso riporre la mia fiducia. Mio Redentore, a te offro questo mio cuore che è impotente contro un esercito di legami tanto disordinati. Degnati di fortificarlo con la tua grazia, perché io voglio mantenere questo proposito di obbedire alla volontà divina, senza preoccuparmi della resistenza e delle sofferenze che la mia umanità potrà incontrare. Il cuore di Gesù diventa per me la scuola dove imparo come giungere alla salvezza eterna. Devo imparare che la perfezione cristiana consiste nel preferire sempre la divina volontà alle cattive inclinazioni della natura umana. Gesù teme la morte come uomo, per farci capire che è un uomo come noi. E poi, dato che nella sua persona sono presenti tutti gli uomini, ha voluto lasciarci in questo suo timore un utile insegnamento. Meditiamolo dunque e cerchiamo di trarne giovamento. Se Gesù teme la morte solo per l'istinto naturale di conservazione, cioè solo per il fatto che l'anima dovrà separarsi dal corpo, quanto dovrei temerla io, ora che la fede mi ha fatto capire tante cose relative alla vita ultraterrena? A Gesù non può far paura il tribunale di Dio, poiché è il re degli innocenti. E non c'è nessuno che possa accusarlo di aver peccato, visto che neppure lo stesso demonio ha potuto trovare in lui un'ombra di male. Io, invece, dovrei averne una tale paura da sentirmi angosciato giorno e notte. Dovrò morire e comparire davanti al giudizio di Dio, colpevole di aver commesso tanti misfatti. Eppure, non ci penso, e tantomeno mi spavento. Anzi, vivo indifferente come se non dovessi mai morire o se dopo la morte non accadesse proprio nulla. Certo, posso anche temere la morte come la temono gli animali che sono soggetti all'istinto di conservazione, oppure i non credenti che sono attaccati a questo misero mondo. Ma certamente non come dovrebbe temerla un buon cristiano che vive di fede. Concedimi, Signore, di non perdere mai di vista il momento della mia morte, perché sarà in quello che si deciderà la mia salvezza o la mia dannazione. Dopo, infatti, non avrò più la possibilità di fare penitenza. Tu mi hai raccomandato di vigilare perché quel momento arriverà all'improvviso. Perciò, riempi il mio cuore del timore di perderti, del timore dell'eternità, del tuo divino giudizio e dei miei peccati che diventano ogni giorno più numerosi. Se anche chi non sa di aver peccato ed ha bisogno solo della tua misericordia, resterà intimorito davanti al trono della tua giustizia. Che cosa sarà di uno come me, colpevole di essere caduto infinite volte? Tu, Gesù, che sarai il mio giudice, concedimi per i tuoi meriti un salutare timore che mi aiuti a morire fin d'ora alle concupiscenze della carne e del mondo, e a vivere solo per amarti, imitarti e per goderti eternamente in paradiso. In punto di morte sarò giudicato per molte cose di cui ora non mi faccio scrupolo. Devo perciò preoccuparmi per la mia coscienza rilassata, che pare abbia paura solo di alcuni peccati gravi. La passione interiore di Gesù è stata costante, dal primo fino all'ultimo momento della sua vita. Egli infatti è vissuto sempre in una continua apprensione per ciò che alla fine il suo corpo avrebbe dovuto patire. La sua tristezza, però, era mitigata da una gioia spirituale che spesso lo aveva fatto parlare della sua morte addirittura con desiderio. Nell'orto degli ulivi questa tristezza diventa angoscia profonda. Questa angoscia causa una pena infinita all'anima di Gesù, perché non è alleviata da alcun conforto. La sua natura divina è del tutto indipendente dalla natura sensibile, per cui egli, pur essendo immensamente beato nella sua essenza divina, tuttavia, per quanto riguarda la sua umanità, soffre profondamente. Tormentato e smarrito in una confusione di oscurità, di aridità e di disgusto. La sua umanità quindi gioisce e soffre nello stesso tempo. La sua letizia non è affatto ostacolata dal suo patire, così come la pena non è per nulla addolcita dalla gioia. Tutto questo avviene perché egli stesso ha disposto così. La Sacra Scrittura dice che Dio, nella creazione del mondo, divise le acque e ne dispose una parte sopra e una parte sotto il firmamento. Le prime rimangono in una quieta tranquillità, mentre le altre sono esposte continuamente alla furia dei venti. Una cosa simile è avvenuta nella storia della redenzione. In Gesù si sono divise le acque della beatitudine divina, che stanno nella parte superiore della sua anima, dalle acque della sofferenza, che inondano la parte inferiore. Non mancherebbero all'uomo Dio le possibilità di trovare un po' di conforto per alleviare i suoi patimenti, ma egli lo rifiuta e accetta soltanto ciò che può rendere ancora più penosa la sua passione. E a quale scopo? Per far guadagnare a me il paradiso, dove la gioia è pura e non esiste tristezza. Per preservare me dall'inferno, dove tutto è dolore. Per spronare proprio me ad imitarlo in questa valle di lacrime, dove c'è sempre una mescolanza di gioia e di dolore. Mio buon Gesù, quanto è differente la mia vita interiore dalla tua. I miei pensieri e i miei desideri tendono solo ad evitare difficoltà e sofferenze, cercando avidamente la comodità, la sensualità e i divertimenti. Ispirami sentimenti degni di un'anima che ha il dovere di imitarti, perché è stata creata per la gloria eterna. Ti ringrazio di amarmi tanto e ti offro le amarezze del tuo cuore in riparazione di tutti i peccati che ho commesso, cercando la soddisfazione dei sensi. Mi ripropongo di imitare Gesù, privandomi di qualche piacere anche lecito e sopportando pazientemente, senza lamentarmi, i disagi del mio stato. Gesù ha voluto soffrire la sua passione nell'anima, non meno che nel corpo, Quindi, non solo nella sua natura umana sensibile, ma anche nella sfera superiore del suo intelletto. Benché egli nella sua mente fosse beato, tuttavia ha trovato un modo miracoloso per unire alla beatitudine un infinito dolore, provocato dalla visione di tutti i peccati del mondo e dal ribrezzo che questi gli causavano. Durante tutto il tempo della sua vita aveva avuto una chiara conoscenza del peccato. Ora però nell'orto lo analizza con maggiore intensità e ne valuta il danno. Nascendo, Gesù aveva assunto la figura non di un uomo solo, ma di tutta l'umanità. Perciò, nell'orto in particolare, prende su di sé le miserie di tutti. Egli vede i peccati del mondo da Adamo fino a quel momento e quelli che saranno commessi fino al giorno del giudizio. Passano tutti nella sua mente, non alla rinfusa, come potrebbe accadere a noi, ma ben distinti nella specie, nel numero e nella gravità, proprio come se ogni peccatore fosse là, nell'orto, e peccasse alla sua presenza. Che tormento per un uomo Dio! Giustamente egli può lamentarsi col profeta che torrenti di iniquità l'hanno turbato, e noi possiamo aggiungere che il suo dolore è come un immenso mare in cui vanno a versarsi tutti i fiumi. Ma ora voglio riflettere solo su quanto mi riguarda, senza divagare sulle colpe degli altri. Tutti i miei peccati di pensiero, di parole e di opere sono presenti a Gesù. Egli li vede e li misura proprio tutti, quelli che ho commesso da solo e in compagnia, sia di giorno che di notte. Purtroppo il suo cuore vede anche che non ne sono affatto pentito e per questo è oppresso da una tristezza mortale. Che gran male, mio Gesù, deve essere il peccato se soltanto la sua immagine è sufficiente a rattristare la tua anima beata. Ora mi pento di averla tanto amareggiata con i miei peccati e vorrei far qualcosa per alleviare almeno un po' la tua angoscia. Da solo non posso fare nulla, ma potrò far molto se sarò aiutato da quella grazia che tu hai meritato per me con la tua santissima passione. Ti prego, mio Dio, concedimelo. Ora comunica a me una parte della tristezza che provi a causa dei miei peccati, e quando sarò un vero penitente, certamente ti consolerò, così come da peccatore ti ho fatto soffrire. Susciterò in me il dolore delle mie colpe e pregherò il Signore che mi conceda di avere orrore del peccato mortale, tanto che ne tema i pericoli e ne eviti le occasioni. Nell'orto Gesù vede tutti i peccati del mondo passati, presenti e futuri. Non soltanto con una conoscenza umana superficiale, ma con la luce dell'intelligenza divina, maggiore di quella che potrebbero avere tutti gli uomini e gli angeli messi insieme. Egli ne penetra fino in fondo la bruttura e la malizia. Gesù, avendo in sé la pienezza della divinità, con tutti i tesori della sapienza e della scienza, sa alla perfezione che cosa sia il peccato mortale. Ben diversa dalla sua è la nostra conoscenza. Noi che possiamo conoscere Dio solo attraverso l'oscurità della fede, sappiamo soltanto che il peccato è una grave offesa a Dio. Gesù, invece, poiché penetra con la sua anima l'infinita bontà e maestà di Dio, può vedere con chiarezza tutta la gravità del peccato mortale che offende direttamente la grandezza divina. Quella visione però provoca in lui un'angoscia tanto profonda da essere per noi impossibile da capire ed esprimere. Se davanti a me comparisse il diavolo nella sua ripugnante bruttezza, indubbiamente inorridirei e cadrei tramortito per lo spavento. Ma tutti i diavoli dell'inferno messi assieme non sono nulla a confronto dell'orrore che dovrebbe incutere un solo peccato mortale. Perciò, cosa deve aver provato Gesù quando gli si presentarono davanti milioni e milioni di peccati in tutta la loro ripugnanza? Anima santa di Gesù, anche se i miei occhi esaurissero tutte le lacrime, non riuscirei mai a compiangerti come meriti. Perciò non posso fare altro che offrirti la mia riverente ammirazione. Come hai potuto sopportare nell'orto la presenza delle mie innumerevoli colpe? E soprattutto, come puoi ancora accettarmi e addirittura prediligermi, pur vedendomi macchiato di tanti peccati? Gesù mio, abbi pietà di me, perché questi mi lasciano del tutto indifferente, mentre in te suscitano tanta tristezza. Ancora non conosco la reale gravità del peccato. So soltanto che non devo commetterlo. Vorrei però poter approfondire questa conoscenza per riuscire a pentirmi come si deve. Infatti, non potrò mai dire di cuore «Miserere mei, Domine», se non posso dire anche «Iniquitatem meam ego cognosco». È la passione di Gesù che più di tutto può darmi luce per conoscere il peccato e le ragioni per detestarlo. Mi ripropongo di meditarla ogni giorno con grande devozione, perché sono convinto che per me nulla sia più fruttuoso.